che uno storico pubblica alcune poesie non è in fondo stravagante, è molto meno stravagante di quanto può sembrare. In realtà storia e poesia non sono due famiglie diverse, sono due sorelle dello stesso matrimonio, perché sono semplicemente due diversi modi, due diversi strumenti di capire, per entrare nella realtà, per capirla. Quello che è stato il mio vizio assurdo, no? Potrei dire, no? Che mi sono trovato dentro su questo mondo senza sapere ben perché, e mi ha accompagnato sistematicamente, cioè l'ansia, la necessità in un certo senso di capire. Beh, ho cercato di soddisfarla con gli strumenti mentali che avevo a mia disposizione, e sono essenzialmente due, no? La ricerca storica, cioè che si ricerca eccetera, ma è soprattutto capire quello che è il nocciolo della storia, cioè lo svolgimento, capire un fenomeno, una città, una persona, un mondo, un universo intero, ricostruendo come si è formato, come si è sviluppato, come è diventato quello che è. E l'altra, che in fondo è un po' l'intuizione contrapposta al raziocinio, è la poesia, il discorso per immagini, la capacità di penetrare, l'intuizione insomma, no? La capacità di penetrare con una illuminazione, l'illuminazione di Sant'Agostino, nel cotto aspetto della realtà, insomma. E ho avuto l'avventura che mi è stata data in dono dalla natura di possedere queste due sensibilità, quella di cogliere lo svolgimento e quella di intuire, a volte meno validamente, più raramente, meno professionalmente, quindi intuire a volte l'essenza delle cose entrando dentro quasi di sorpresa. Sì, vedete, ci sono, giustamente avete indicato parecchi, diciamo, rimandi, echi di letture, parte, beh, è normale, no? Ma una esperienza estetica è sfuggita a tutti, una mia esperienza estetica a tutti è sfuggita. Io veramente non l'ho mai esibita, è sempre stato zitto, ma nessuno, cioè l'incontro con Goethe, sì, non l'incontro con Goethe di persona, no, con la lirica di Goethe. Guardate, io nella vita non ho avuto molte emozioni estetiche, cioè in fondo ho avuto tre grandi emozioni estetiche in tutta la mia vita. Una, la lettura di Goethe. L'altra, a Parigi, la Gioconda di Leonardo. La terza, il Tempio di Pestum, una cosa stupenda, meravigliosa. Ci sono le tre, ce ne saranno naturalmente altre, perché poi naturalmente tutti sanno che molte lacune nella musica, per esempio Weiler. Io ricordo ancora, con molta vivezza, queste emozioni grandi, forti, improvvise, che non me l'aspettavo, e che mi hanno fatto veramente sentire, percepire l'esistenza di altri universi al di là di quello in cui si svolge la nostra vita quotidiana. Nessuna trascendenza, per modo di dire, ma una consapevolezza che il nostro modesto cervello, alle volte, per caso o per buona sorte, può finire oltre. Niente, sì, vi dicevo, c'è questa eco, è sfuggita, logico che sia sfuggita, e quella poesia, quei versi, come volete, chiamati psiche, intitolati psiche, che sono un riecheggio della più nota lirica di Goethe, Iber alle Gipfel gibt es Ruhe, warte weit mein Herz, balzi su anche tu, sopra tutte le colline c'è la quiete, aspetta cuore mio, presto avrai quiete tu pure. Poi ti ho incontrato per caso, sapete, perché rimangando le cose udite di Trieste, io quando insegnavo l'istituto magistrale avevo per collega di disegno un fotografo, un ex fotografo, molto bravo, il quale era stato il fotografo che aveva fotografato Benedetto Croce quando nel 1919 venne a Trieste e lo portarono a San Giusto. Era tardi, era mezzogiorno, uscito dalla chiesa o dal museo, non lo so. Croce si fermò sullo spiazzale e recitò, come diceva questo collega fotografo, con incredibile accento napoletano, e recitò questi versi di Goethe. Recitò questi versi di Goethe. Allora si poteva recitare a San Giusto
in tedesco,
perché a mezzogiorno, a luna, io me la ricordo quando ero ragazzino, cioè la purezza del silenzio, la purezza del silenzio, che non esiste probabilmente.
No. No.
E allora ecco che io scoprì questa poesia, me la andai a cercare, io riuscivo allora a leggere nell'originale con una certa fatica, magari con la traduzione a bianco, ma leggevo nell'originale. E poi in altri periodi mi sono letto tutto Faust, no? Che è una cosa stupenda, guarda, non c'è nessuno, al mio, naturalmente che l'opinione vale quel che vale, insomma, no? Ma il genere umano ha dato un solo poeta, ed è Goethe. Tutti gli altri, i bravi ma anche bravissimi, ma un gradino sotto. La prima parte del Faust è qualcosa, è stato anche qualcosa di stupendo. E c'era lì. Non ha senso né diritto, ma si vede, ma si sente, no, lì è Goethe, erst schreien in der Nähe, in der Ferne, in der Nähe, ed è il quadro del Faust della Walpurgisnacht, della notte delle streghe, in quel, se si scava forse un po' a fondo, in quella satira dei seminari interdisciplinari,
sì.
Io il sotto sotto ho percepito un'altra cosa che non ho espresso, ma c'è che è stato un momento di stregoneria,
sì.
Siamo stati stregati, non lo so né da chi né perché né come, ma siamo stati stregati, ecco il richiamo a Faust, ecco il richiamo,
ecco l'illuminismo
alla Walpurga, alla Walpurga. Ora e adesso certo trovate così, queste poesie nascevano dentro, come dentro di me ogni tanto, insomma. Non lo so perché, come non so perché, sono nati certi interessi, certi stimoli, certi amori, certi odi, certe simpatie, antipatie, lo sapete voi, nessuno lo sa, e quindi accontentiamoci. E fino ai conti le tenevo nascoste anche un po' per paura, no? Tipo uno che scrive poesie rischia di farsi la fama di scarsa virilità. Guardi, il tema della trascendenza è un tema tremendo, naturalmente, no? E il problema che si pone era già noto ai greci del V secolo a.C., adesso allora avevo studiato moltissimo gli antichi greci, mi piacevano tanto proprio. E c'è uno di quei filosofi, uno dei minori, che non ricordo, che diceva, sì, finito, infinito, bene, io arrivo dove c'è il termine della verità, a quel punto con un bastone do un colpo dove tutto termina, cosa succede? Che quello che io consideravo finito,
infinito,
in realtà non è finito, cioè il tema della trascendenza è un tema su cui ci siamo, la filosofia ha speso tantissime energie, no? Io ho assistito e assorbito forse agli ultimi aneliti della filosofia occidentale di realizzare un rapporto che forse in trascendenza voglio dire la filosofia di Heidegger, quella anteriore al 1945. Dopo il 1945 l'impulso per la trascendenza è letteralmente scomparso dagli scenari della filosofia. Credo che la metafisica sia stata, tante volte l'ho pensato, sia stata ammazzata nel bunker di Berlino un minuto prima che si sparasse, che abbia ucciso la metafisica. Cioè è successo la ricerca del trascendente, la ricerca di andare al di là, oltre ciò che è umano, no? L'impulso ad andare oltre ciò che è umano è finito nell'orrore, nella crisi della civiltà dell'Occidente che ancora stiamo parlando. Io certo mi rendo conto di vivere essenzialmente in un mondo naturale, mi rendo conto di essere una specie di microbo in una goccia d'acqua e questa goccia d'acqua sta lentamente evaporando perché il supporto su cui c'è si sta riscaldando, non so perché. Ho cercato di capire, non ho capito. Se mi domandate tutta la vita è stato così, ancora hai capito niente, tranne una cosa, che ho capito, che questo è il destino dei microbi, questo ho capito, cioè di assistere tranquillamente, serenamente all'accettazione del proprio limite, all'accettazione di ciò che è, all'accettazione di ciò che è. Naturalmente la trascendenza per chi la sente, per chi l'attacca, è una grande consolazione, una grande consolazione. Ma forse è una consolazione anche il sapere che insomma è il buio ma non è cattivo. La nebbia è buona madre.
Posso fare ancora una domanda io? Proprio per specificare forse anche un po' la mia sorella. Una volta lei, professore, mi ha detto che si chiacchierava un po' sul ruolo dell'intellettuale. Mentre il ruolo dell'intellettuale oggi, si parlava soprattutto di ricercatori, storici, l'intellettuale oggi non può far altro che lanciare il sasso e vedere dove va a finire. Questo vale anche per il poeta?
Sì, certamente. Certamente, qui non è il sasso, è il foglio di carta a cui affido, no? L'anima mia, lei può l'uomo un tele, animo stonemo, no? E quello voglio dire, la questione dell'intellettuale è stato un altro delle crocifissioni che la mia generazione ha patito, un altro delle crocifissioni, no? Ma a un certo punto l'intellettuale impegnato, come è finito? È finito funzionario di partito, imbalsamato, anchilosato, rovinato. Cosa poteva fare altro che i meravigliosi sogni di Fichte sulla missione del dottore, no? Altro che. Io ero giunto, mica recentemente, da molti anni, sono giunto a una particolare conclusione. Cosa può fare l'intellettuale? Può andare sulla riva di una parabola per conto, no? Può andare sulla riva del mare, può prendere un bel sasso, il migliore che trova, scrivere il proprio nome, lo scriva meglio che può, poi prende questo sasso, lo lanci e poi torni a casa. Se qualcuno ripescherà quel sasso, rileggerà il nome, chi lo sa, sarà una cosa utile. Se nessuno lo ripesca, pazienza, che ci vogliamo fare. Purtroppo questa è la conclusione ed è... Sono stato anche recentemente mossa, ma non dico da chi, è stata mossa una velata accusa di nullismo, di dare troppa importanza al nulla. Boh.
Bisognerebbe ricordare allo Zen allora. Bisognerebbe ricordare un po' la filosofia Zen, che appunto ci racconta qualcosa di questo nulla, che non è proprio un nulla, è buono anche quello. Io direi di sì, cioè per come io.
Guarda che sono purtroppo troppo sordo.
Cosa ti... Non sente bene, è troppo distante.
Dicevo che. Che la nostra civiltà occidentale ha riscoperto già abbondantemente la filosofia orientale, che fa del nulla uno dei suoi punti cardini e ci dice che un predatore può
sì,
fare
già da
che,
mente, no?
Sì, appunto sì, che è il meno è anche buono e anche il nulla del buono, io credo che
ma cioè è una
è una questione di parole, nulla, trascendenza, Dio sono Io credo che alla fine siamo di fronte al mistero e potrebbero essere anche forse parole intercambiabili. Non so, è un punto di
vista. In conclusione, questa credo che sia in conclusione una posizione, grazie, una posizione di reazione in fondo, no? Per il rifiuto di un universo di categorie mentali che ormai non sono più in grado di orientarci, non abbiamo più un referente chiaro. Allora ecco, si spazza via, è il momento del nulla.
Quando la filosofia ha smesso di occuparsi di trascendenza, non è che la trascendenza ha smesso di occuparsi del mondo. Allora, no, vorrei rispettare questo signore che ha alzato la mano molto tempo fa, e poi io concludo. Concludo, insomma, vi saluto. Prego.
Ho avuto il modo di vedere soltanto una delle poesie, perché c'è un adesso c'è il porco. Anzi, ha un porco, dedicato a un porco, mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto pensare subito a quella di Carducci, tanto più porco, naturalmente, ma questa è, mentre Carducci è, insomma, è in alza le sue idee in un dato modo, no? Ma questo è un colloquio proprio quel maiale, è molto bello, molto bello. Pensa che sia un'eccezione che uno storico, un vero storico, faccia anche il poeta. Naturalmente non ho altri esempi. È strano.
Grazie.
Penso che uno che fa la maturità classica e se ha dentro la parte dell'intelligenza che è la fantasia sviluppata, o naturalmente solita, finisca con sentire il bisogno di fare delle poesie.
Sentiamo cosa ne dice il professore.
Grazie. Beh, se l'ho capito bene, no? Tu Walter mi domandi il rapporto tra la cultura classica e queste mie esperienze.
Certamente.
È stata grandemente formativa, grandissimamente formativa, no? Però nello stesso tempo è stata disinformativa, perché il mondo di oggi non è più quello di una volta, no? E allora tu puoi avere il cervello molto bene arredato dalla lettura di classici, che è sempre una cosa estremamente importante, no? Però poi ti trovi di fronte alla macchina di scrivere e nessuno, e Virgilio non ti insegna come ripararla.
1 volta lei, professore, mi ha detto che si chiacchierava un po' sul ruolo dell'intellettuale, mentre il ruolo dell'intellettuale oggi, si parlava soprattutto di ricercatori, storici, l'intellettuale oggi non può fare altro che lanciare il sasso e vedere dove finire. Questo vale anche per il poeta?
Sì, certamente. Certamente, qui non è il sasso, è il foglio di carta a cui affido, no? L'anima io, lei, posomo, un pedè, animo stonemo, no? E cosa vuole? La questione dell'intellettuale è stato un altro delle crocifissioni che la mia generazione ha patito, un'altra delle crocifissioni. Ma a un certo punto l'intellettuale impegnato, come è finito? È finito funzionario di partito, imbalsamato, anchilosato, rovinato. Cosa poteva fare altro che i meravigliosi sogni di Fichte sulla missione del dottor, no? Altro che. Io ero giunto, non mica recentemente, da molti anni, ero giunto a una particolare conclusione. Cosa può fare l'intellettuale? Può andare sulla riva di una parabola per conto, no? Può andare sulla riva del mare, può prendere un bel sasso, il migliore che trova, scrivere il proprio nome, lo scriva meglio che può, poi prenda questo sasso, lo lanci e poi torni a casa. Se qualcuno ripescherà quel sasso, diventerà il nome, chi lo sa, sarà una cosa utile. Se nessuno lo ripesca, pazienza, che ci vogliamo fare. Purtroppo questa è la conclusione ed è sono stato anche recentemente mossa, ma non dico da chi, è stata mossa una velata accusa di nullismo, di dare troppa importanza al nulla. Boh.